all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 3. Da dove viene il male? Cari amici, è possibile spiegare il male? È la domanda che tutti praticamente si pongono e alla quale dobbiamo onestamente rispondere: no, non è possibile. Senza tanti giri di parole, l'origine del male pone alla mente un problema spinoso che non è ancora stato risolto e che mai lo sarà interamente. Alfredo Felice Vaucher dice a questo proposito: la caratteristica del male è di essere irragionevole, inverosimile, assurdo. Se lo si potesse spiegare, si riuscirebbe a giustificarlo, ma allora non sarebbe più il male. Ripeto, la caratteristica del male è di essere irragionevole, inverosimile, assurdo. Se lo si potesse spiegare, si riuscirebbe a giustificarlo, ma allora non sarebbe più il male. Fin qui Vaucher. Qual è il problema? Grande, grandissimo. Tentiamo il nostro approccio leggendo uno dei pochi testi che lo affronta. Ezechiele capitolo 28, dal versetto 12 al versetto 15. Figlio di uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla Dio, il Signore. Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio. Eri coperto di ogni tipo di pietre preziose: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro. Tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito e tu stavi sul monte santo di Dio. Camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Ecco il problema. Lucifero qui è paragonato al re di Tiro. Il re di Tiro diventa una figura emblematica del grande angelo ribelle Lucifero. Lucifero, divenuto Satana, era il cherubino protettore del trono dell'Altissimo. Egli stava costantemente alla presenza di Dio. Senza che sia possibile sapere in che modo questo sentimento sia potuto nascere in lui, egli fu preso nel laccio della propria bellezza e diventò geloso della gloria di Cristo, il quale era partecipe dell'autorità e della potenza del Padre. A poco desiderò di essere superiore agli altri e si lasciò prendere dal desiderio di supremazia e rimase vittima del proprio orgoglio. L'egoismo, un egoismo violento ed esclusivo, fu all'origine della sua ribellione e in seguito costituì il principio fondamentale del peccato. Noi stiamo esaminando gli ingredienti che compongono il peccato. Egoismo, un egoismo violento, esclusivo, l'orgoglio, la brama del potere, la supremazia e così via. Fu all'origine della sua ribellione e in seguito costituì il principio, ripeto, fondamentale del peccato. Lucifero cercò di soppiantare Cristo, che tutti gli angeli adoravano, per essere Dio al suo posto. Diventò così l'avversario, questo è il significato ebraico del nome Satana, l'avversario. Diffuse tra gli angeli dei sofismi pericolosi, seminò il dubbio, il malcontento, l'anarchia, adducendo però false ragioni. Trovò così dei seguaci e fomentò una rivolta cercando a un dato momento di detronizzare addirittura Dio. Ecco il problema che noi possiamo comprendere nei nostri limiti. Fu un tentativo gigantesco di colpo di Stato fallito per impadronirsi del potere, per essere al di sopra, addirittura, dirà Isaia, al di sopra del trono di Dio. Ora, da questo noi possiamo capire subito una cosa. Satana è un essere reale, non è un mito che poi viene ridicolizzato, viene presentato per fare paura ai bambini con le corna durante il carnevale e con il tridente, la puzza di zolfo e stupidaggini simili. No, è un essere reale, lo ha detto Gesù. Leggiamo nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, il versetto 44, Gesù sta polemizzando con i suoi avversari e li definisce molto severamente. Giovanni 8, 44. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Quindi, Ezechiele dice, Gesù lo ripete, Lucifero è un essere creato, è un essere reale, è un disubbidiente, è un ribelle. E qui agli ebrei che si vantavano di essere della stirpe di Abramo, figli di Abramo, diceva: no, voi non siete figli di Abramo, siete figli del diavolo e volete fare la sua volontà, perché se foste figli di Abramo ascoltereste le mie parole, mi accettereste come vostro Messia, li redarguì fortemente, in modo molto severo. Voi siete figli del diavolo, non figli di Abramo. Egli, dice il diavolo, Lucifero, divenuto Satana, è stato omicida fin dal principio, cioè covò nel suo cuore l'odio, che porta poi a che cosa? La distruzione, porta alla soppressione dell'oggetto del nostro odio. E dirà più tardi la Bibbia, attraverso l'Apostolo Giovanni, colui che odia il suo fratello, intendendo il suo prossimo, è un omicida. Non colui che lo uccide soltanto, ma colui che odia, cioè che non ama e vuole distruggere l'oggetto della sua antipatia, del suo odio. Voi siete figli del diavolo, altro che figli di Abramo, perché Abramo era un uomo di fede, fu chiamato l'amico di Dio. Voi non siete figli di Abramo, sì, lo siete come stirpe, ma questo non vale niente ai fini della vita eterna. Ascoltiamo di nuovo Mosè, che dice: Satana è un essere creato, è quindi un errore di rappresentarselo come una specie di divinità malefica opposto al Dio giusto e buono, simile a lui in potenza e durata. Tra Dio e Satana c'è tutta la distanza che separa il creatore dalla creatura. Dio solo è eterno. Satana ha avuto un principio, avrà una fine, dipende dal volere dell'arbitro supremo dell'universo. Fin qui Mosè. Quindi è Dio che ha in mano il bastone del comando, è Dio che dirige le cose, è Dio che ha il controllo della situazione. Leggiamo Isaia, capitolo 14, dal versetto 12 al versetto 14. Se Ezechiele paragona Lucifero al re di Tiro, qui Lucifero viene paragonato al re di Babilonia. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Guardate il furore di questo angelo ribelle paragonato al re di Babilonia. Guardate la boria, la presunzione, la superbia di questo angelo, però un angelo non di Dio, ma diventato un angelo decaduto, scaduto dalla grazia di Dio. Io continuo a dire, io mi innalzerò, io siederò, io salirò, sarò simile all'Altissimo. Una bestemmia. Il peccato è proprio così, e quanti parlano come Lucifero, io, continuano a parlare di sé. Poi l'Apocalisse descrive questa lotta tra gli angeli rimasti fedeli e gli angeli ribelli, e descrive la cacciata di Lucifero e dei suoi angeli dal cielo. Apocalisse 12, dal versetto 7 al versetto 9. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Capitolo 12, versetto 10. Allora udì una gran voce dal cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio, il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto, versetto 11, per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte, versetto 12, perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Il diavolo lo sa che la sua opera è circoscritta, che Dio ha il controllo della situazione e che presto sarà distrutto, come dice altrove la parola di Dio. Romani capitolo 5, versetto 12, sono testi molto conosciuti che descrivono l'opera di Satana. Capitolo 5, versetto 12 dei Romani. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Il peccato, il diavolo, significa morte, morte eterna, distruzione, non esistenza. Ecco la tragedia della ribellione di Lucifero. Satana e i suoi angeli furono scacciati dal cielo sulla terra. A questo punto vengono poste tante domande: ma perché Dio ha permesso una cosa simile? Perché Dio permette il male? Ecco, non c'è una risposta umana a queste cose. Diciamo che Dio ha creato degli esseri liberi, non ha creato degli automi, cioè ha creato prima gli angeli, poi l'uomo e la donna, ha creato degli esseri dotati di libero arbitrio, di capacità di scelta, non degli automi, non dei soldatini. Dio ha creato l'uomo che è un essere meraviglioso nella sua struttura, sia fisica, mentale, spirituale, e così gli angeli, superiori ancora all'uomo, ma dotati di libero arbitrio. Il Dio non vuole degli esseri che gli ubbidiscono per timore, ma per amore. Quando questo equilibrio, questo amore si è rotto con la ribellione di Lucifero, il peccato è dilagato, prima nel cielo, poi nel mondo, nella nostra terra. Genesi capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo del giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. E lì che subito il serpente antico, dice l'Apocalisse, che il diavolo, Satana, subito ha messo il dubbio nel cuore della donna, perché il diavolo è proprio lì per questo, a mettere il dubbio. Il serpente disse alla donna: ma no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Allora il Signore aveva detto all'uomo, disse all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai certamente morirai. Queste parole non devono essere intese: chi tocca i fili muore, cioè chi tocca l'albero muore immediatamente fulminato. No, ma il peccato, cioè la trasgressione dell'ordine divino, la trasgressione della legge, comporta una condanna a morte. E l'uomo da quel momento incominciò a morire. E se non ci fosse stato il Salvatore promesso, sarebbe morto eternamente. Ascoltiamo un celebre commentatore, studioso della Bibbia, Federico Godet, il quale, parlando del dramma del bene, del male, delle contromisure prese dal Signore per arginare il male, dice così: con il peccato dell'uomo Satana è diventato indubbiamente il padrone di questa terra, avendo conquistato un agente in più. Colui che doveva togliergli il potere è diventato invece il suo alleato. E di quali marchi d'infamia non ha segnato il suo disgraziato prigioniero? Di quali pesanti catene non l'ha caricato? L'idolatria con i suoi cruenti errori, la morte con le sue indescrivibili angosce, soprattutto il peccato con le sue turpitudini e i suoi rimorsi. Ecco i monumenti del potere di Satana, i trofei della sua vittoria sulla terra. E Dio che fa? Schiaccia forse nel suo furore il suo avversario e il nostro? Non significherebbe averlo vinto. Per vincere in una lotta come questa bisogna confondere, e confondere non occorre mostrarsi il più forte, ma il migliore. Vedete questo umile bambino coricato in una mangiatoia? Ecco il nuovo campione che Dio si è scelto e con il quale marcia contro al principe di questo mondo. Fin qui Godè, è bellissimo questa pagina del Godè, che fa vedere come il Signore non sia stato preso alla sprovvista e sia in un certo qual modo corso ai ripari. Scusate se uso queste espressioni un po' semplici, terra a terra, ma per farmi capire, no, il Dio aveva un piano ben preordinato prima della fondazione del mondo ancora, e tutto questo ci confonde. Vogliamo leggere Prima Pietro 5:8. Siate sobri, dice l'Apostolo, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Sembra di vedere questo leone ruggente che quando emette il suo ruggito fa tremare gli altri abitanti della foresta, della savana. Il diavolo va attorno cercando di divorare l'uomo, cioè di distruggerlo. Molti, anche sedicenti credenti, siccome non hanno la conoscenza della Bibbia, non credono a queste cose. Pensano di essere i padroni della propria vita. Non è vero. Non siamo noi i padroni della nostra vita. È Dio che è il nostro proprietario, che ci ha creati e ci ha redenti in Cristo. Ma in realtà, coloro che rifiutano la signoria di Cristo, coloro che non credono in Dio, che liquidano la loro vita spirituale in pie pratiche quando lo fanno, quando ci sono, in pie pratiche religiose che non valgono a niente, non hanno nessun significato, sono soltanto una mano di vernice, roba di facciata. Quelle persone lì, in pratica, sono vittime del furore di Satana che gira cercando di divorare, le divora queste persone. Perciò l'Apostolo dice: siate sobri, vegliate, fate attenzione, perché il diavolo, come un leone ruggente, va in cerca per poter divorare l'uomo. Attenzione. E allora c'è il consiglio, versetto 9, resistetegli, stando fermi nella fede. Ma per resistere, stando fermi nella fede, è ovvio che bisogna avere una fede, bisogna avere la fede, perché sta scritto in un'altra parte della Bibbia: senza fede non si può piacere a Dio. Non è possibile concepire un credente che non abbia la fede. Non c'è un credente senza fede. Se è credente vuol dire che ha la fede. La fede basata sulla conoscenza. E infatti la fede da dove viene? Viene dalla conoscenza della parola di Dio, della Bibbia. Resistetegli a questo diavolo che sembra un leone ruggente che va da tutte le parti cercando di divorare le sue vittime e di far fuori l'uomo e la donna. Resistetegli. Ecco, per avere questo noi dobbiamo renderci conto che il diavolo è un essere creato, è un essere reale. È vero che sarà sconfitto, ma adesso c'è, è ancora vivente, non è ancora distrutto. È inutile fare spallucce, cari amici, alludo a quelli che ridono di queste cose, perché si danno arie di persone evolute. Ascoltiamo quello che dice la parola di Dio. Ascoltiamo la saggezza divina, perché sapete qual è il capolavoro del diavolo? Lo sapete? Forse l'avete indovinato. Il capolavoro del diavolo è quello di far credere all'uomo di non esistere. Eh sì, come si fa a combattere un nemico che non esiste? È una sciocchezza. Si può combattere un nemico che esiste, e invece sì che esiste questo nemico. E come? Resistetegli stando fermi nella fede. Torniamo per concludere al vecchio testo iniziale di Ezechiele, capitolo 28, come descrive la fine di Satana, la fine di questo angelo ribelle. Capitolo 28, dal versetto 17 al versetto 19. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza, a causa del tuo splendore io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re, con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari, perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatto al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Ecco il messaggio della Bibbia. Il male con Satana, Lucifero, ha avuto un inizio, avrà una fine, ti riduco in cenere, dice la Bibbia, e non esisterai mai più. E il Nuovo Testamento, attraverso l'Apostolo Paolo, non fa altro che ribadire questo concetto confortante, oltremodo confortante, quando nell'Epistola ai Romani, al capitolo 16, al versetto 20, dice quanto segue: il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Oh, che questa bellissima notizia della prossima fine di Satana ci aiuti a capire la grandezza dell'amore di Dio, a capire che presto il male finirà. E questo è il mio augurio e la mia preghiera. Amen.